Ed è su queste parole di Gesù si può fare un discorso fondamentale, quello che suggerivo all'inizio, cioè sulla Pasqua di Gesù, sulla creazione come umiliazione di Dio, come espropriazione, sulla salvezza come grazia, come il dare da parte di Dio ad altri ciò che è suo, e quindi sul servizio di Dio e sul fatto che la Chiesa è il sacramento di questo servizio, è la visibilità nel mondo del servizio come mistero del mondo, cioè c'è un mistero nel mondo che è il servizio all'uomo, Dio si mette a servizio dell'uomo, questo è il mistero della Chiesa. Si potrebbe fare appunto questo discorso, oppure si può fare, e seguirò questa pista nel suggerire la meditazione questa sera, si può seguire invece un discorso un po' più, come si dice, di stile, di comportamento, di atteggiamento, anche perché tra i due livelli c'è un rapporto strettissimo, no? La parola di Dio può molte volte schiarire gli orizzonti, scavare i significati profondi, e può altre volte suggerire degli stili, perché per noi la coerenza tra gli stili, i comportamenti e le convinzioni profonde è una cosa essenziale. E del resto anche Gesù nel Vangelo continua a dire poi chi fa, non chi dice, chi fa così, ha capito, per esempio, per cogliere degli elementi fondamentali del Vangelo. Alla fine del mondo non ci verrà chiesto se andando a messa abbiamo capito che c'è un mistero di servizio di Dio all'uomo, che la Pasqua è al centro del... No, non saremo interrogati su quello. Saremo interrogati sul fatto di aver dato da mangiare o da bere a qualcuno. Quindi il comportamento e i grandi significati sono molto legati, no? E partirei per questi suggerimenti concreti di stili, che sono evidentemente cristiani, cioè soprattutto i cristiani dovrebbero avere questo stile, ma in maniera pure evidente sono gli stili dei figli dell'uomo, quindi sono gli stili che Dio vorrebbe per tutti gli uomini, che Dio suggerisce a tutti gli uomini, no? La prima considerazione riguardo a questi suggerimenti di stili è che, come si può dire, perché mi impressiona in questo brano il fatto che Gesù non si rivolge ai capi dicendo siete dei disgraziati perché dite le cose e non le fate, dopo dice anche quello, dice, però si rivolge alla gente dicendo attenti di non farvi imbrogliare dai capi, i quali dicono e non fanno, voi state svegli. Cioè vorrei cogliere da questo accenno questo invito alla responsabilità di tutti, alla lucidità di tutti, al non conformismo, in nessun campo. Quando Gesù, ci sono alcuni passaggi in cui, ma come mai sapete, adesso poi sapete che tempo farà venerdì prossimo alle 3 del pomeriggio, se pioverà o non pioverà, diceva, come mai sapete giudicare dalle nubi se verrà il temporale e non sapete prendere posizione sul vostro tempo e non sapete giudicare da voi stessi, non sapete aver coscienza, appunto. Come a dire, il nostro modo di essere tra noi, a qualsiasi livello, famiglia, lavoro, politica, chiesa, il mio modo di essere tra gli altri, è una responsabilità anzitutto mia, è di tutti. Non è solo colpa dell'istituzione o dei preti se la Chiesa, non è solo colpa dei genitori che non capiscono se la famiglia, non è solo questione del capo ufficio se sul lavoro, non è solo questione dei politici se la politica. In questo senso l'atteggiamento di Gesù, che ne ha da dire certo ai capi e responsabili, vedremo, è suggestivo. Perché si rivolge anzitutto a mettere in guardia la folla sulle perversioni delle loro guide, dei notabili. Cioè sembra che Gesù, per un verso, sia preoccupato del pecorismo della folla, per un altro verso vuol trattare tutti come persone adulte e responsabili, non come un gregge passivo. E vedete che non li invita alla rivolta, alla disobbedienza, ma semplicemente una presa di distanza, una vigilanza critica a giudicare da sé. Dipende anche da loro, dipende da ciascuno di noi come va, per esempio, la Chiesa di cui facciamo parte, la famiglia di cui siamo membri, la società nella quale viviamo, no? Troppo facile. E io aggiungo irresponsabile. Partecipare alla critica anonima a chi sta in alto. No. O all'accusa indiscriminata ai potenti. No. Cioè, questo è un esercizio che facciamo tutti con estrema facilità e con estrema stupidità. No. Sa tanto di un alibi comodo, se non di un risentimento in qualche maniera, no? Cioè, è come se io non volessi giocare, io non volessi starci, non mi dessi da fare per cambiare le cose. E allora comunque dico, io tanto mi comporto come voglio, faccio quel che voglio, quelli lasciali perdere, no? È una sorta, come si dice, di vigliaccheria della barca comune, della vicenda comune, no? Criticare certo si può e si deve, ma lo si può fare solo quando si ha un atteggiamento di corresponsabilità, se no è vigliaccheria. E troppo facile anche l'altro atteggiamento, quello di abbandonare chi ha responsabilità, metterli là al muro, chiunque. Non avete provato quando l'adolescente fa così con noi genitori, ti viene voglia di sparargli, no? Cioè, quando fa finta, ti sta provocando, ti sta mettendo alla prova, però ti mette là, capito? Come si dice, ti guarda per giudicare, no? Con non amore, con non partecipazione. Questo è disumano, appunto. Ma questo è quello che succede quotidianamente, secondo me. E quindi, quello di abbandonare le responsabilità, fare i propri interessi, e alla fine rinunciare a caratterizzare un ordine comune e quindi abbandonarsi al conformismo, perché alla fine è un conformismo questo. E non è strano che questa gente, questa folla che continua a criticare e non gioca a partecipare, poi boccheggi dietro ai famosi, agli idoli, alle icone. Cioè, che ci sia in realtà una cultura proprio di massa, ma di massa, in questa società così individualista e autonoma e intelligente. Io dico che se facessimo degli spezzoni, io non dico della televisione, perché la televisione sappiamo è una cosa molto varia, molto diversa, sono cose anche bellissime, ma di alcune cose televisive che hanno milioni di persone che le guardano, e poi ce le proiettassimo, non dico in paradiso, perché allora ci sarebbe da spararsi, tuffiamo giù, no, ma fosse anche solo in un altro contesto, un po' più serio, di osservare queste cose e di dire, ma che tipo di persone sono queste che guardano queste robe qui? Un minimo di dignità e di autonomia, no? È come dire che ciascuno alla fine è responsabile di quello che fa e di quello che è, e ciascuno con quello che fa e con quello che è dà il contributo a come è il gruppo, il mondo in cui si trova. Ciascuno di noi nel momento in cui fa qualcosa, organizza o si mette a servizio in casa, sul lavoro, in comunità, in politica, dà questo contributo. E d'altra parte vi sarete accorti che appena uno fa qualcosa per gli altri, si trova subito a sperimentare quanta irresponsabilità condivisa c'è in giro. Cioè, appena uno si prende sulle spalle un piccolo incarico, lo sbolognano via, l'ha preso lui, basta, no? Ma questo avviene in tutte le comunità, c'è una grande irresponsabilità condivisa in realtà, no? Di fronte alla responsabilità di costruire insieme. A me viene sempre in mente quel lamento di Gesù, si vede che Gesù ha fatto tante esperienze di questo tipo, anche lui, anche nel piccolo, anche con gli apostoli, anche in casa sua, anche al suo paese, anche con gli amici, anche rispetto alla politica, cioè, rispetto alla religione, evidentemente, tutti questi litigi qui che fa, li fa con i capi della religione, no? Quando quel lamento riassume evidentemente una specie di posizione di fondo. Quando dice è venuto il Battista a intonare un lamento, non avete pianto, è venuto Gesù a annunciare il Vangelo, non avete gioito. Siete come quei ragazzi che si tirano contro il muro nelle piazze e dicono io non gioco. No. Ovviamente dietro questi discorsi, ripeto, si possono fare i discorsi di fondo. Il discorso di fondo sarebbe che Mastro Geppetto ha creato la sua creatura e piange commosso quando la creatura è viva, no? Ma quando fa dei figli che si tirano indietro, che scappano, che accusano i fratelli che fanno qualcosa, che non si danno da fare, che cercano solo di sfruttare la situazione personale, beh, è chiaro appunto, è una negazione radicale della creazione. Che la creazione è creare l'uomo creatore, appunto, ma quando l'uomo rifiuta la creazione. Quindi sono questioni di stile che riguardano le scelte di fondo della fede o del peccato, appunto. Ovviamente, questo è l'altro aspetto di questi discorsini di Gesù, no? Ovviamente chi ha più autorità e potere ha più responsabilità. E quindi, per alcuni versi, questo lo diciamo noi, è ovvio, deve anche essere con più insistenza richiamato e criticato. Cioè, questo è ovvio. Se uno vuol fare il papà, deve essere pronto alla critica del figlio. Cioè, deve essere pronto comunque a mettere sempre in discussione che lui, il papà, probabilmente non lo sta facendo bene. Se uno fa il capo ufficio deve sopportare le critiche degli impiegati, se uno fa la guida di una comunità deve comunque accettare un sacco di richieste o di critiche. Se uno esercita il potere politico. Quindi uno che ha un po' di autorità deve accettare le critiche che sono anche un modo di orientare il suo compito, il suo servizio. Deve accettare le critiche, deve essere il primo lui a criticare se stesso, cioè a relativizzare e a confrontare ciò che pensa, ciò che dice, ciò che decide. Il senso critico verso se stesso, l'umiltà, fa parte di chi ha qualche autorità e è legato al fatto che lui ha dei limiti, è legato alla sua povertà ed è legato soprattutto al fatto che ciò che lui indica o di cui testimonia, è più grande di lui. E anche questo mi pare vuol dire Gesù, no? Guardate che poveretti quelli, ascoltate quel che dicono, ma non fate quel che fanno perché sono dei poveracci, ma vuol anche dire c'è una trascendenza di ciò che dicono rispetto a ciò che fanno, appunto. Sono esigenti con gli altri, dice Gesù, e non con se stessi, impongono pesi sulle spalle degli altri, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Immaginate un padre che è chiamato a testimoniare al figlio con ciò che fa, che il padre che sta nei cieli. O immaginate un politico che in qualche maniera dovrebbe con le sue scelte rendere evidente cos'è la politica, cioè il servizio all'organizzazione del mondo, della città comune, no? O immaginate un povero prete che quando predica proclama addirittura il Vangelo, le esigenze della parola di Dio, immaginate appunto, se uno quando predica continuasse a dire ma io non posso dire sta cosa perché sono io il primo a non farla, non deve predicare. Diceva Lutero, mi pare, uno per predicare deve avere il senso dell'autorità della parola di Dio, non di sé, chi è lui, che me ne frega di lui, è ciò che dice appunto, no? Cioè, c'è della grandezza, secondo me, no? In questo riconoscimento che l'autorità è un servizio anzitutto a ciò che testimonia, a ciò che dice, che è di più alto. E sentiremo chi è poi, chi di cui si testimonia quando si esercita l'autorità. E quindi chi compie l'autorità deve ricordarsi sempre di essere un povero testimone. Giudicati quindi loro per primi da ciò che testimoniano, disposti quindi loro per primi a cercare di fare ciò che dicono, a convertirsi, ma nessuno appunto può presentare qualcosa con la sua autorità. consapevoli e compartecipi della fragilità e delle debolezze dei fratelli, che bisogna soprattutto sostenere, sollevare, edificare, appunto. E invece, dice Gesù, invece va a scavare nelle radici perverse del desiderio e quindi del peccato, che nell'esercizio dell'autorità hanno queste forme, la vanità e il potere. Beh, anzitutto, chi esercita qualsiasi forma di autorità, anche piccola, cade facilmente nella tentazione di gonfiarsi, di montarsi la testa, di giocare a un senso infantile di potenza, e anzitutto a questo senso infantile del gonfiamento, della vanità, appunto, no? Siete presente, per usare il papà che deve fare il papà, no? E per esempio vuole avere ragione col figlio, anche se magari su quella roba lì è ignorante, però io sono il papà, no? E questo è l'esempio tipico della tentazione di gonfiarsi stupidamente, no? Sappiamo, il figlio appena diventa grande capisce che sei piccolo così, come lui, che sei uno tra gli altri, non sei l'idolo. Per qualche anno lo puoi far pensare al figlio che tu sei l'idolo, ma poi ti riduce alla sua altezza, no? Ma così per tutti, appunto. E poi la tentazione del potere. Noi in realtà abbiamo questo desiderio di dominare, persino nei rapporti più intimi, più personali, persino in una conversazione, quando cerchiamo di aver ragione, persino nel tentativo di piacere, quando tentiamo di sedurre, quando tentiamo di vincere gli altri anche nelle forme più sottili, magari piangendo, magari aggirando, magari. In realtà è inestirpabile in noi il cercare di domare l'altro, l'ostacolo dell'altro, la paura dell'altro. Il potere lo cerchiamo nei rapporti personali e lo cerchiamo evidentemente nei rapporti sociali. È talmente normale la competizione, la corsa al potere, alle promozioni, agli onori, che non ci impressiona neanche più nelle imprese, nella politica, nello sport, alla televisione, stelle, divi, idoli, vedette, nella scienza, nello spettacolo, nello sport e anche nella Chiesa, dove la ricerca dei primi posti, delle divise, del podio, della medaglia è particolarmente ridicolo. Se c'è una cosa da cui bisognerebbe essere totalmente liberi e bisognerebbe con autorità cancellare queste robe qui, cioè tenere solo ciò che è effettivamente servizio, se no appunto si fa una cosa e se ne fa un'altra. Le affermazioni di Gesù sulle frange, sui filatteri, sui primi posti non sono arcaiche. Sarebbe facilissimo trovare gli equivalenti ai nostri giorni. E non è solo ingenua vanità, perché sai, uno che parla così dice, ma che c'è di male, insomma, dai, siamo umani, no? Non è ingenua vanità, c'è in realtà poi la volontà di esercitare un potere, di pesare sulla vita degli altri. Insomma, se dovessi dirlo, però, stento un po' a dirlo, perché io poi non so dove sono, ma a me pare abbastanza chiaro che nelle cose ci sono quelli che fanno pesare il fardello sugli altri e ci sono quelli che il peso lo portano loro. Questi sono due modi di fare e tante volte sono anche due tipi di persone, per la verità, due stili, no? Così va il mondo. E questo mi pare appunto la pedagogia del discorso di Gesù. Vedete dove arriva quando dice c'è solo il Padre Celeste. In realtà questi stili, questi comportamenti, la vanità e la volontà di dominio, in realtà sono idolatria, si nutrono di un'illusione, di un'idolatria, cioè si gioca a fare Dio, si prende il posto di Dio, il potere, in qualsiasi forma, è tentato di strumentalizzare Dio, di servirsi di Dio per ottenere i propri scopi. Amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, come anche sentirsi rabbì, chiamare rabbì dalla gente. Ma voi, chi voi? Voi che avete conosciuto Gesù, i discepoli appunto, no? Voi che avete visto chi è Dio, mica potete fare così. Voi non fatevi chiamare Rabbì, cioè mio Signore, e non fatevi chiamare Padre, cioè colui da cui deriva la vita, e non fatevi chiamare Maestro, colui che insegna. In realtà voi siete mendicanti, voi siete obbedienti, voi siete tutti fratelli, figli appunto, e fratelli, siete tutti uguali. Il potere non è tra voi, è fuori. Questa è la desacralizzazione del potere, no? Il potere è solo di Dio, uno solo è il Padre vostro, quello che sta nei cieli. Vedete, l'operazione cristiana, che non va a toccare il fatto che il potere comunque nei nostri rapporti c'è, ma va a toccare l'atto di libertà profondo con cui anche il potere che è necessario si esercita, appunto. Non lo si può in coscienza esercitare come se fosse Dio. Ogni potere è spostato dall'umanità e viene situato nell'origine. E questo smitizza ogni esercizio del potere tra noi e fa di ogni nostro potere solo una testimonianza, un rimando all'origine, appunto, la trascendenza del potere. E il corrispettivo è la libertà dei figli. La libertà dei figli. Non c'è nessuno che mi è padrone in questo, proprio nessuno. Solo Dio. Questa è la libertà. Ci stabilisce in una libertà totale di tutto ciò che pretende tra noi qualche superiorità. Non chiamate nessuno padre sulla terra. Sulla terra. Perché nei cieli invece sta l'autorità, quella di Dio. Anche se vedremo, questa autorità in realtà è rovesciata. È un servizio. È tutto diverso. Certo, sulla terra noi abbiamo bisogno di genitori, di padre quindi, di maestri, di governanti, ma il potere che essi svolgono è in qualche maniera desacralizzato. Noi diremmo, la loro funzione è un esercizio, è un mezzo. Gesù dice appunto, sono dei servi. E l'autorità, la scienza, l'esperienza, la competenza, l'autorevolezza, la decisione devono servire, sono mezzi per alleggerire il fardello della vita. Pensate, quando arriverà sulla nostra storia, quanta gente c'è stata nella storia che ha mangiato sui poveri, che ha calpestato la gente, che se ne è sbaffato di tutto, che ha buttato via i soldi come voleva. No. Il loro compito è quello di far crescere, di alleggerire il camminatore, il genitore. Perché ha l'autorità? Perché il figlio cammini più speditamente, perché cammini da solo alla fine. Il maestro insegna perché l'alunno impari e diventi il suo uguale. Questo ci fa capire come si esercita l'autorità e chi è Dio, e quindi come devono essere i figli di Dio, perché in Dio potere è servire. Dio esercita la sua autorità, la sua forza nel far crescere, nella creazione, la resurrezione dei morti, fino nella morte ci segue questa potenza di Dio di far crescere, di far vivere appunto. Dio esercita la sua autorità facendosi servo dell'uomo. E questa è la rivelazione di Gesù. Quando Gesù rivela il suo vero potere, quando si fa servo fino alla morte, è la morte di croce. Quando farà della sua vita il cibo dell'uomo e manifesterà così la natura di Dio che è amore e tenerezza per l'uomo. Ecco, adesso dovrebbe partire, ovviamente finiamo, anche perché adesso poi ciascuno di noi fa i suoi esercizi di coscienza, fa le sue i suoi percorsi di vita, no? Però capite come diventerebbe interessante adesso capire come la ministerialità o il carattere, l'atteggiamento di servizio definisce il mistero più profondo della Chiesa, che è l'Eucaristia. L'Eucaristia è un servizio, è Dio che serve da mangiare agli uomini, no? Ma tutta la comunità è ministeriale, capite il ruolo dei ministri dentro la Chiesa? Per rendere ministeriale tutta la Chiesa, no? Perché i battezzati siano dei servi della creazione, della redenzione dell'uomo e quindi del servizio all'uomo radicalmente. E capite anche in che senso l'esercizio cristiano che noi non facciamo, perché ci limitiamo ad andare a messa e poi ognuno, non è che ci esercitiamo a imparare a servire, sì c'è un po' di volontariato, ok, ma di per sé la comunità dovrebbe essere tutto un esercizio di fraternità, ma non perché allora noi facciamo tra noi fraternità e il mondo invece ha il conflitto, ha il denaro, ha l'economia, no, dovremmo fare esercizio stando vicino a Gesù, no? Facendolo parlare, ascoltandolo, continuando a ripetere i suoi gesti, i sacramenti, stando vicino a Gesù dovremmo continuamente lavorare sui desideri di dominio, di vanità, di violenza, di vigliaccheria, dovremmo lavorare continuamente su queste robe qui per esercitarci a diventare fratelli di Gesù, per evitarci a diventare figli di Dio, no? In modo che effettivamente poi lo si sappia essere. Nel fare il padre, nel fare l'impiegato, nel fare il politico, nel fare il prete, ovviamente. Questo, dico, carattere profondo della ministerialità, che dovrebbe essere, capite perché parlavo di stile? Qui non si tratta di andare a dire che la Chiesa è servizio. Detto così, si è già bruciato, nel senso che c'è chi è servizio, c'è un sacco di gente che serve molto più di voi che andate in Chiesa, no? Il problema sarebbe proprio di servire in una maniera per cui uno in qualche maniera si chiede qual è il motivo di questa dedizione, di questa testimonianza, di questa vita data al servizio. Perché è chiaro che se uno parte da sé, no, serve quando gli avanza tempo, se ha voglia, se sta bene, se lo aiuta a star meglio, ma mica la dedizione al servizio. La dedizione al servizio è inspiegabile, perché esce dall'egoismo dell'io. Appunto, obbedisce a un altro. Parla di un altro, dice di Dio appunto, ma hai dato da mangiare, ma io non ti conoscevo, non sapevo chi era Dio, chi era Gesù, ma non c'entra niente, tu hai detto di Dio, tu sei stato figlio di Dio appunto. E allora chiudo proprio, lo capite come sarebbe interessante vedere dei cristiani e capire che sono cristiani, cioè che sono di Cristo, che sono figli di Dio, per esempio dalla libertà, dalla schiettezza, dalla collaborazione, dal senso di comunione che hanno nei confronti di ogni tipo di autorità e di ogni ambiente. No. La libertà, appunto, la vigilanza, come si può dire, la coscienza. La libertà anche di dire che se uno fa la piaggeria verso questo, verso quell'là, se uno controlla troppo l'interesse, se pesta i piedi a questo, non è un figlio di Dio, appunto, non ha la libertà dei figli di Dio. Di essere semplice, schietto, non di quelli che hanno il muso, criticano sempre, no? No, appunto, vedete che Gesù non dice di ribellarsi, di essere inquieti, però dice di essere liberi. Ma liberi lo può essere libero soltanto quello che si predispone comunque a una solidarietà, un amore, una partecipazione. Quindi si dovrebbe capire, ma come mai quello lì si muove con questa generosità anche all'interno di un ambiente dove, come mai sul lavoro ci tiene tanto perché il lavoro vada bene, sia compiuto bene, le persone siano rispettate, lo fa, eppure capisci subito se lo fa per carriera, se lo fa invece perché effettivamente è libero. E sta amando ciò che fa e lo fa per obbedienza, no? E l'altra parte, l'altra, quindi un cristiano non lo trovi mai dalla parte dell'opportunismo o dei lazzaroni, cioè opportunisti che si mettono in fila o dei lazzaroni che dicono tanto a me non mi frega niente, cioè questo non può dare una testimonianza. Dopo può andare a tutte le messe che vuole. e d'altra parte dallo spirito di servizio, di disinteresse. Quindi la generosità, la pazienza con cui si dedica a ciò che fa, soprattutto quando ha qualche responsabilità. E quindi si dovrebbe vedere nel coraggio, nell'onestà e nello spirito di servizio con cui esercita la sua autorità, che sta obbedendo a colui il cui potere è servizio.